I giovedì del museo, della famiglia Legnanese, gruppo Amici del Museo. Una conferenza tenutasi giovedì 31 gennaio 2013 presso il Museo di Legnano. Il tema: per terra ed acqua, vie e percorsi dell'antichità. Mercanti d'Oriente, le rotte commerciali da Sumer alla Valle dell'Indo. Conferenziera Elena Asero.
Allora, spero di essere, sarò benissimo. Comunque, allora, iniziamo con questo. Allora, dunque, io tratterò appunto del commercio nel vicino Oriente antico, come ho detto anche dalla presentazione, però poi farò un escursus fino all'Afghanistan, anche se non è la mia materia di studio, ma ho voluto introdurla per poter poi analizzare meglio tutto il discorso solamente alla fine. Partendo appunto dal vicino Oriente antico, in questo caso io d'ora in poi utilizzerò quasi esclusivamente la Mesopotamia perché sono questi siti che prenderò in esame, e siamo appunto in Mesopotamia. Nel 5000 avanti Cristo, dovete sapere, che ho scoperto ovviamente, che le terre non erano inabitate ovviamente, ma esistevano già due grandi civiltà, una era quella della Mesopotamia e una era quella della Valle dell'Indo. Queste due civiltà si sono, si sono cresciute e si sono sviluppate intorno, la peculiarità è stata che si sono sviluppate intorno a due fiumi, due grandi fiumi, in entrambi i casi. Abbiamo in Mesopotamia l'Eufrate e il Tigri, che altri ovviamente ne hanno già sentito parlare, e invece nella Valle dell'Indo abbiamo l'Indo e il Sarasvati, che qui non vedete perché perché oggi è inaridito. Queste due civiltà comunque, hanno questi due fiumi più che altro, sono stati la linfa vitale per poter sviluppare queste due civiltà. Da villaggi quali erano già nel Neolitico, sono poi diventate delle grandi città. Questo è avvenuto sia in Mesopotamia che nella Valle dell'Indo. Dunque, in Mesopotamia, che è questa cartina che voi vedete, i fiumi sono stati importanti come in tutte le parti del mondo, ci mancherebbe. Qui però particolarmente, perché anche se le valli sono due valli meridionali e aride, i due fiumi hanno compensato questa carenza. E intorno a questi due fiumi sono sorte le città. Noi partiremo dalle città, tralasciando ovviamente tutta la parte neolitica che in questo caso non ci interessa. Partendo dalle città si parte da un periodo storico che va all'incirca dal 3500 a.C. con qualche appunto precedente. Le valli alluvionali ovviamente erano molto ricche di argilla, quindi la materia prima della Mesopotamia era l'argilla. Oltre all'argilla, i primi abitanti della Mesopotamia, lo sfruttamento dei due fiumi e tutti i canali ad essi annessi, sono riusciti a sviluppare e a far sì di sviluppare l'agricoltura e a far sì appunto di avere un surplus. Questo surplus poi è servito per lo scambio delle merci con tante altre genti. E il surplus ovviamente è tutta quella parte che dal punto di vista archeologico non è stato possibile ovviamente ritrovare, perché si parla di orzo, grano e via dicendo. Che cosa è possibile invece vedere, o meglio è stato tangibile fare con gli scavi archeologici? È stato possibile attraverso gli scavi capire, attraverso appunto le materie prime che venivano scambiate, quali erano queste rotte di scambio, quali erano queste materie di scambio, e soprattutto attraverso i reperti archeologici è possibile anche rinvenire, o più che altro capire esattamente da quale parte queste materie provengono, oltre ovviamente al tipo di lavorazione che hanno. Allora, in Mesopotamia, circa questo periodo, noi abbiamo i Sumeri, che avrete già sentito nominare. Questa civiltà, tra l'altro, è una civiltà che non è autoctona, ma proviene molto probabilmente dall'est, non si sa esattamente da dove. Io questa cosa la dico sempre, però la ripeto in ogni caso. Infatti loro comunque si chiamavano gli uomini della testa nera, non si conosce la motivazione. A parte questo, la cosa importante dei Sumeri è stato il fatto che noi intendo come studiosi del Vicino Oriente, non in prima persona, e poi dopo aver scoperto appunto la loro civiltà, è stato possibile capire quali sono state le rotte commerciali che hanno utilizzato e quali sono stati appunto questi materiali. Le rotte commerciali, come voi vedete in questa cartina, erano tutte spostate verso est, per un semplice motivo ovviamente, che in questo periodo storico, siamo sempre intorno al 3500, era la zona più, tra virgolette, civilizzata, perché a parte l'Egitto poi abbiamo il Mediterraneo, dove ancora avevamo pochissimo tipo di pochi abitanti. I Sumeri la cosa che fecero era appunto cercare di commercializzare il più possibile con tutti i paesi limitrofi. E quindi, torno indietro un attimo, e quindi utilizzarono o aprirono, nel vero senso della parola, delle rotte commerciali, che sono poi quelle rotte che furono usate per tutto il periodo storico, per quanto riguarda la Mesopotamia, che va dal 3500 all'incirca al 500 a.C., e lì che c'è una cesura vera e propria, ma poi furono utilizzate anche da altre popolazioni. Le materie prime che arrivavano a Sumer, appunto, come vi ho detto, provenivano dall'Oriente ed erano principalmente oro, come vedete, cornalina, lapislazzuli, alabastro, steatite, rame e bitume. Anche se il bitume comunque era uno di quei materiali che ritroviamo in Mesopotamia. Vorrei fare un inciso prima di tutto, prima di parlare delle rotte commerciali appunto, della figura del mercante. Allora, del mercante sappiamo pochissimo. Dai testi epistolari che sono arrivati fino a noi non sappiamo esattamente dove si svolgevano esattamente tutte le attività commerciali che avvenivano nella città. Molto probabilmente comunque si presume che queste avvenissero intorno alle porte urbiche. Non ci sono evidenze archeologiche per quanto riguarda questo aspetto, però comunque questo è poco importante, perché questo riguarda soprattutto i mercanti delle materie prime del dettaglio, perché quello che noi prenderemo in considerazione invece è il mercante a lunga distanza, cioè quello che procurò tutte le materie prime principalmente prima ai tempi, poi ai palazzi e via dicendo. Una cosa interessante del mercante è che aveva tre nomi in sumerico. C'era il mercante appunto che utilizzava queste lunghe distanze, che era il Dangar. Poi c'era invece il mercante invece che lavorava diciamo in città, era il Garash. E poi c'era il Tamkaru, che è una parola accadica, che anche questa significa mercante. Questo perché? Perché c'era proprio una distinzione vera e propria, nel senso che il mercante che lavorava in città era quello che utilizzava le merci che circolavano all'interno della città. Invece il mercante che il Dangaro, che appunto utilizzava le lunghe distanze, era il mercante che partiva dalla città e arrivava fino ai luoghi di provenienza delle materie prime. C'è un altro fattore da prendere in considerazione, che il mercante in tutte le epoche storiche del Vicino Oriente, la figura del mercante, non è sempre stata la stessa, nel senso che all'inizio, siamo all'incirca nel appunto 3500, il mercante era un funzionario vero e proprio che lavorava per il palazzo, per il tempio. Poi con il periodo protodinastico, dove siamo intorno dal 2009 all'incirca al 2300, era sempre un funzionario che lavorava per il palazzo, ma si vede dai testi che esistevano anche dei mercanti che lavoravano per conto proprio. Successivamente, durante l'età di Ur, adesso vi darò delle informazioni, cioè ci sono delle specifiche periodiche che dovete prendere così perché sono dei periodi storici. Durante durante appunto la terza dinastia di Ur, invece il mercante ritorna ad essere prettamente un funzionario del palazzo. Dopodiché, intorno al 2000 invece, abbiamo una cosa un po' particolare, però questo avviene soprattutto nel nord. Abbiamo il mercante che si trasforma in mercante vero e proprio, cioè in quello che noi pensiamo che sia un mercante, cioè colui che ha una propria spedizione, porta la spedizione in una città e ritorna poi nella propria città. Questo avviene però solamente nella Mesopotamia del Nord, dopo vi farò vedere in dettaglio il caso, e avviene nel periodo palo-assiro, avviene appunto con gli assiri. Dopodiché si ritorna ancora a una figura del mercante, sempre come funzionario del palazzo, questo siamo ancora in età palo-babilonese, tanto per intenderci nel periodo di Hammurabi, per poi arrivare comunque al periodo del tardo bronzo, dove si ha una diversificazione della funzione in questo caso, perché con la caduta del sistema regionale e il sorgere di tutte delle città fenice, il mercante cambia veramente figura, anche perché le città fenice sono delle città-stato vere e proprie, dove i mercanti lavoravano non solo per il palazzo, ma soprattutto per se stessi, e c'era un tipo di mercato completamente diverso. Del resto invece, che succede sempre nel Vicino Oriente, che nello stesso periodo abbiamo una situazione dove comunque tutto il sistema politico viene accentrato nelle mani dei grandi imperi, dall'impero neobabilonese, dall'impero, scusatemi, neo-siro, quello neobabilonese, per arrivare all'impero persiano.